Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, sono molto felice di essere con voi anche questa sera per una nuova puntata della trasmissione di quest'anno. Si intitola Le domande grandi dei bambini. In questi mesi, assieme a Don Andrea Leonardo, un altro sacerdote, abbiamo scritto questo catechismo per i bambini. E praticamente durante le puntate di questo anno noi affronteremo uno per uno i capitoli di questo piccolo libro e ogni capitolo inizia con una domanda particolare. Quindi la trasmissione si intitola Le domande grandi dei bambini, mentre la puntata di questa sera si intitola Perché c'è l'universo. Vi ricordate? Facendo un passo indietro, domenica la volta scorsa, come noi abbiamo sabato 12 novembre, era la puntata, avevamo affrontato il capitolo che aveva questa domanda: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? In generale ci è sembrato importante prendere sul serio le domande vere dei bambini. Dicevamo come queste domande, quando tu le guardi, ti lasci toccare da loro, vedi che sono delle domande vertiginose, delle domande che mettono in difficoltà. Quindi la prima cosa con i bambini, dicevamo, è la lealtà, essere leali con loro, ammettere e riconoscere loro la grandezza della loro domanda, farglielo notare, dire guarda che questa domanda che hai fatto è bellissima, è una domanda grande, è una domanda profonda. Guarda che per questa tua domanda uomini intelligentissimi hanno speso tutta la vita per rispondere a questa domanda. Allora, io adesso ti dico quello che ho capito, quello che so. Ecco, questo atteggiamento di umiltà nei confronti dei bambini. Il rischio è quello che noi a volte, anziché essere preoccupati di proporre loro la fede, ma non perché dobbiamo, tra virgolette, plagiarli, ma perché dobbiamo rispondere alle loro domande. Loro fanno domande del tipo: se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio? Io ho paura che Dio non esiste, ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? Se l'uomo è stato creato da Dio, io mamma ci credo davvero perché c'è anche l'australopiteco? Vi ricordate, io avevo letto la volta scorsa tutte queste domande. E queste domande ci fanno apprezzare, ci fanno capire fino a che punto noi dobbiamo prenderle sul serio. Se noi non le prendiamo sul serio, questa è la tesi forte di questa trasmissione e di ogni puntata, il rischio è che noi vediamo dei bambini che, anche se ci vogliono bene, anche se intuiscono che la fede è qualcosa di grande, se noi trascuriamo la loro ragione, la loro ragionevolezza e quindi le loro domande, noi rischiamo di far loro perdere la fede subito. Perché, e questo lo vedremo anche nella puntata di questa sera, i bambini vanno a scuola. Ecco, questo del fatto che i bambini vanno a scuola è una realtà che sovente nella catechesi viene dimenticata. I genitori, tutti quelli che hanno a che fare con i bambini, genitori, zii, nonni, vedono che i bambini arrivano da scuola con delle domande. Poi però, quando loro vanno a catechismo, sovente queste domande o non trovano risposta, oppure c'è una sorta di contrapposizione, come se dovessimo metterci in competizione con quello che viene detto a scuola, e anche questo non va bene. Cioè, noi dobbiamo aiutare i bambini a vedere in che senso la parola di Dio è vera, in che senso la parola di Dio è stata ispirata veramente da Dio e in che senso la scienza è buona anche se non può rispondere a tutte le domande. Ecco, tutte queste cose non sono cose da grandi, e noi non lo diciamo perché ce lo siamo inventato, ma perché l'esperienza di 20 anni di catechismo ci porta a dire: guardate che i bambini bisogna conoscerli, perché chi sta con i bambini, e i genitori infatti hanno accolto questo piccolo libro con un entusiasmo incredibile, proprio sta andando tanto bene perché i genitori vedono che trovano un aiuto anche per loro rispetto alla grandezza e alla profondità delle domande dei loro bambini. Allora, come dicevamo, andiamo avanti, siamo al secondo capitolo e il secondo capitolo di questo piccolo libro, Le domande grandi dei bambini, edizioni Itaca, è intitolato così: Perché c'è l'universo? Nella illustrazione di questo capitolo abbiamo voluto mettere e descrivere la grandezza dell'uomo. L'uomo nella sua grandezza, nella sua capacità, nella sua voglia di ricercare, quindi c'è la figura di un esploratore, un esploratore, c'è una nave in un mare in tempesta, c'è l'uomo che vuole conoscere tutto, vuole conoscere com'è fatta la Terra, quindi è una caratteristica umana questo volere trovare una risposta a tutte le domande. Si trovano due sapienti che stanno parlando, due filosofi, cioè l'uomo che si pone con la sua intelligenza le domande sulla vita, sulla morte, sull'essere, perché c'è l'essere, perché non c'è il non essere. Poi un'altra immagine, abbiamo un ricercatore che al microscopio sta analizzando un vetrino, per dire che l'uomo non cerca solo, cerca in tutte le direzioni, anche nell'infinitamente piccolo, e poi, così una raffigurazione, quella delle piramidi, con un uomo con le braccia levate, indica l'uomo nella sua ricerca religiosa, cioè l'uomo è religioso da subito. Questa è una verità che anche gli antropologi, anche i paleontologi, cioè gli studiosi degli uomini antichi, dicono da subito. Ecco, la parola paleontologo, i bambini, studiando già l'uomo primitivo alle elementari, la conoscono, ed è bello che vedano che ci sia questo stesso linguaggio che loro trovano poi a scuola. L'uomo da subito è religioso, ha uno sguardo, dicevamo la volta scorsa, nei confronti dei suoi morti diverso rispetto a quelli degli animali, e il culto dei morti, dicevamo la volta scorsa, e la rappresentazione artistica, il disegnare, sono proprio la caratteristica più che crea proprio un abisso tra l'ultimo animale e il primo degli uomini, c'è un salto inspiegabile, perché questo denota una grandezza, una coscienza di sé che gli animali non hanno. Questo è più che sufficiente per i bambini, per capire che non c'è un'evoluzione, diciamo, morbida, con una scala morbida dove c'è un anellino mancante tra l'animale e l'uomo, come se noi fossimo quasi animali. No, dall'animale all'uomo c'è un salto. Poi noi spiegheremo che in questo salto immenso, che si può cogliere, ecco, anche dal punto di vista archeologico, dal punto di vista dello studio dell'uomo primitivo, nella capacità dell'uomo di seppellire, nella capacità di disegnare, cogliamo proprio questo dono che solo l'uomo ha dell'anima. Bene, allora così, come è impostata, ecco, la puntata, sul come esattamente quella della volta scorsa, per chi l'ha ascoltata. Chi non l'ha ascoltata sa che Radio Maria mette a disposizione, ecco, il podcast, c'è la possibilità di andare a scaricare le puntate precedenti e riascoltarle, così uno che ha perso la prima può andarla a recuperare e vede la continuità, ecco, del programma di questo anno. Come avviene la struttura, come è la struttura della puntata? Noi io leggo tutto il capitolo, tutte le parti, e le commento, quindi c'è la prima parte che sono io che mi rivolgo direttamente ai bambini, quindi mi rivolgo ai bambini e queste parole, queste espressioni sono quelle che nascono dall'esperienza. Io veramente, quando faccio catechismo, ormai da 20 anni faccio catechismo ai bimbi, mi rivolgo loro così. Ho provato queste frasi anche con la mia nipotina Caterina, gliele leggevo, vedevo se lei capiva e tutto, quindi sono state proprio provate e riprovate. Poi la seconda parte invece, ed è anche questa una novità di questo piccolo libro, è Don Andrea, che è direttore dell'ufficio catechistico, che si rivolge ai genitori. Quindi in questo modo c'è questa sorta di rivolgersi a tutte e due, sia ai figli che ai genitori, ci si rivolge alla famiglia. Questa è una novità che si sentiva molto l'esigenza nella catechesi, una catechesi che non fosse solo per i bambini ma anche per i genitori. Bene, qua si trovano spunti per gli uni e per gli altri. La parte riservata ai bambini è scritta un po' più grande e c'è un certo tipo di linguaggio, un pochettino più semplice, è semplice anche la parte rivolta ai genitori che è scritta un pochettino più piccola, però chiaramente è stato fatto in un modo un po' furbo. Cioè noi sappiamo, conoscendo veramente i bambini, che quando i bambini vedono una parte riservata ai loro genitori, cari genitori, è la prima che leggeranno. Viceversa, conoscendo i genitori, la prima parte che vogliono leggere è quella rivolta ai bambini. In questo modo proprio c'è anche questo scambio simpatico. La parte dei genitori è scritta in un modo un po' veramente per degli adulti, però in un modo semplice, in modo tale che anche i bambini possano capire la maggior parte delle cose che vi sono scritte. Bene, allora cominciamo la lettura di questo secondo. titolo intitolato Perché c'è l'universo. Cari bambini, più vi conosco, più mi accorgo che le cose che imparate a scuola sono moltissime. Quando studiate la storia, vi vengono descritti gli usi e i costumi di tanti popoli antichi. Ecco, queste prime tre righe dicono una cosa importante. I bambini vanno a scuola. Io capisco che possa sembrare questa una banalità, che potremmo dare per scontata questa cosa. Però attenzione, perché se voi fate ben caso, non se ne tiene conto, in troppa catechesi non si fa conto del fatto che i bambini, delle nozioni che loro imparano a scuola e quelle conoscenze che loro diciamo vengono in camera a scuola sono importantissime, noi possiamo usarle per far vedere delle cose importanti su chi è l'uomo, su come è fatto e su come è fatto Dio. Vado avanti con la lettura. Ogni popolo ha i suoi poeti, i suoi canti e le sue danze. Ogni popolo ha uomini molto intelligenti che si chiedono come funzionano tutte le cose, che scrutano il cielo, i venti, le maree e soprattutto ogni popolo ha le sue divinità. Da tutte queste cose capiamo che l'uomo non può fare a meno con la sua libertà di cercare delle risposte. Ecco, questa è la prima cosa che diciamo ai nostri bambini. Voi notate dalle cose che studiate che l'uomo cerca. L'uomo si pone delle domande su tutto. L'uomo è poeta, l'uomo canta, l'uomo danza, l'uomo vuole sapere come funzionano le maree, i venti, vuole le abitudini degli animali, certo magari anche per cacciarli, però voglio dire, quello che emerge chiaramente è che l'uomo ha una libertà e questa libertà gli è data per cercare delle risposte. Queste sono cose che ogni bambino può capire e soprattutto servono anche a noi per capire che c'è dentro ogni uomo, di ogni tempo, questa ricerca. Questo ci rende veramente vicini a ogni uomo di ogni tempo, di sempre, e quasi in un primo momento al di là della sua religione, cioè, quindi le religioni esprimono questa ricerca. Andiamo avanti con la lettura di questo capitolo. L'uomo ha due tipi di domande. Non si chiede solo come funzionano le cose, ma anche perché le cose esistono e da dove vengono. Noi non siamo interessati solo a capire come funzionano l'orecchio, l'occhio o il gusto, ma desideriamo anche capire perché siamo nati. A noi interessa conoscere come è nato l'universo, ma vogliamo anche sapere perché c'è l'universo. Ecco, questa è una prima cosa che, vedete, rivolgendosi ai bambini, però è fondamentale anche per noi adulti. In realtà, cioè, le domande dei bambini sono uguali a quelle che abbiamo adesso. Se non abbiamo trovato delle risposte adeguate, noi continueremo a farcele. Alcuni perseverano e non perdono la fede per questo motivo. Alcuni, non trovando delle risposte, cioè noi non siamo in grado a rendere ragione, come dice la parola di Dio, la fede che abbiamo, la speranza che abbiamo, non rendiamo ragione. E allora certe persone, visto che noi non rendiamo ragione della nostra speranza, lasciano perdere. Questo dobbiamo tenere conto. Fides et ratio. Fides et ratio. Tutte e due sono importanti. L'uomo, quindi, ha due tipi di domande. L'uomo si chiede certamente come funzionano le cose, come è nato l'universo, però anche un altro tipo di domanda. Perché? E queste domande sono due domande diverse, la domanda sul come e la domanda sul perché. Noi siamo interessati come funziona l'orecchio, l'occhio, il gusto, ma desideriamo anche capire perché siamo nati. Ecco allora perché ci è sembrato veramente bello mettere nella pagina a fianco di questo testo per i bambini una bella immagine di ecografia, dove c'è già un bimbo nella pancia, nel ventre della mamma, che si succhia il dito. Noi vediamo che quando c'è un bambino ci interessa sapere scientificamente come un bambino nasce, però ci interessa sapere anche perché un nuovo uomo viene al mondo. Capiamo che dietro alla vita umana c'è un mistero indicibile. Guardate che raccontare ai bambini gli aspetti scientifici della nascita umana è un qualche cosa che li affascina incredibilmente. I bambini sono proprio appassionati dalla descrizione che noi facciamo loro di come avviene la nascita, cioè del fatto che c'è questa parte del papà e della mamma che si uniscono e dalla fusione nasce già una cellula nuova. dire ai bambini a 8 anni, noi tutti qui in questa stanza siamo stati un giorno una sola cellula, e questa cellula aveva già questo codice di DNA con tutte le informazioni di quello che saremmo diventati per metà della mamma e per metà del papà. Quindi, e questo codice DNA ha tutte le catene precedenti di questi rapporti uomo-donna che vanno indietro nei tempi, fino al primo uomo. Capite che dire questa cosa qua, che è scientifica, mette dentro ai bambini un grande fascino sia sul come è avvenuta la nascita, ma anche una grande domanda sul perché. Perché ci siamo? Perché esistiamo? Bene. Allora io direi, lasciamoci un attimino di pausa con un po' di musica per riflettere su questa prima parte della nostra catechesi. Cari amici, stiamo affrontando la seconda puntata di questo rassegna di quest'anno, che è intitolata Le domande grandi dei bambini. Stiamo leggendo passo passo questo testo che assieme a Don Andrea Leonardo ho scritto per Itaca. E la seconda puntata, che è il secondo capitolo del libro, si intitola Perché c'è l'universo. Abbiamo comunque affrontato questa prima parte dove noi abbiamo visto con i bambini come è importante considerare che i bambini vanno a scuola, quindi prendere sul serio le cose che loro imparano a scuola. Dalla scuola loro, studiando i popoli antichi, vedono come l'uomo è ricercatore, l'uomo non si accontenta mai e vuole sapere un po' tutto. E poi abbiamo aiutato i bambini a rendersi conto che ci sono due tipi di domande, che sono le domande sul come funzionano le cose, ma noi abbiamo anche delle domande, potremmo dire, più grandi ancora sul perché, che non sono delle domande, diciamo, scientifiche. Allora andiamo avanti nella lettura, perché la prima parte, diciamo, del capitolo del libro è dedicata proprio ai bambini, è l'esperienza che mi ha portato a rivolgermi così a loro. Voglio insegnarvi a questo proposito una parola importante, anche se un po' difficile, per indicare questo tipo di domande metafisiche, un termine di origine greca che indica le cose che vanno al di là della fisica, al di là della scienza. Mi fermo. Vedete, è importante non avere vergogna, se si spiegano proprio bene, se si introducono con calma, spiegare ai bambini anche delle parole difficili. Guardate, i bambini dovete considerare che vanno a scuola. A scuola imparano parole difficilissime, metabolismo, le parole, la parola cellula, le parti della cellula, imparano dei concetti. Noi non dobbiamo aver vergogna di insegnargli anche delle parole nuove, cioè non dobbiamo trattarli come degli sciocchi, cioè non devono credere che la scuola sia seria, mentre il catechismo non abbia niente di più da insegnare. Anche noi dobbiamo tenere l'asticella bella alzata, sono bambini iperstimolati, che vedono documentari, che guardano film, che sono abituati già a usare l'iPad. Perché quando invece vengono da noi dobbiamo trattarli in modo infantile e neanche dobbiamo avere paura a insegnargli una parola? Io a questa cosa qua qualcuno mi ha detto, ma la parola metafisica è una parola difficile. Ma no, è l'esperienza che mi dice, quando io spiego ai bambini, lo faccio con la mano, gli dico ci sono delle domande fisiche e ci sono delle domande al di là della fisica, sopra la fisica, ho domande sul come funziona la realtà, ma ho delle domande più profonde, più alte, sul perché proprio ci sono le cose, perché ci sono le cose, perché esistono, e non sono domande queste scientifiche. Ecco, quindi il fatto che mi rivolga a loro dicendo voglio insegnarvi a questo proposito una parola importante, anche se un po' difficile, per indicare questo secondo tipo di domande, cioè le domande sul perché, ecco, chiamandole metafisiche, si può fare, vedo che si può fare, e ripetendoglielo un po' di volte loro capiscono questa cosa subito, anzi si divertono ad aver imparato una parola nuova. Vado avanti con la lettura. All'uomo non basta conoscere il perché scientifico della nascita o della morte di qualcuno, ma desidera anche conoscere un perché più grande. Perché sono nato proprio io? Perché ho proprio quel fratello? perché esiste il male, perché esiste la gioia. A voi piace tanto chiedere sempre perché? Se ci pensate bene, tanti dei vostri perché sono metafisici, sono sopra la fisica, riguardano il bene e il male, la vita e la morte, la gioia e la paura, non solo le leggi scientifiche. Eppure voi giustamente amate la scienza e le conoscenze scientifiche, tutti perché sono importanti, non solo quelli che riguardano la scienza. Per questo siamo tutti un po' filosofi e non solo scienziati. Dobbiamo entrare noi nella convinzione che i bambini questi discorsi gli piacciono e li capiscono profondamente. Dobbiamo noi abituarli a riflettere su questo, che noi abbiamo tante domande e tanti perché. È vero, cioè è il tempo dei perché. I bambini chiedono perché su tutto, ma alcune sono delle domande in realtà sul come funzionano le cose, sono dei perché scientifici e sono buone. Dobbiamo insegnargli che buona è la scienza è una realtà buona, è un l'uomo scienziato, l'uomo non può non essere scienziato, quindi è importantissimo raccontargli e parlargli positivamente della ricerca scientifica, ma è anche importante far capire subito che dentro l'uomo ci sono delle domande che sono sopra la fisica, sopra la scienza, sopra la concretezza, sopra la materialità, e non sono delle domande queste stupide, ma perché sono delle domande che l'uomo si è sempre fatto. E queste domande sono semplicemente meta sopra fisiche, sopra la fisica, sopra la scienza. Ecco, e questo da sempre nella storia dell'umanità. Allora capite che questa cosa che ho detto adesso, spiegata così, i bambini la capiscono. Chi pensa che i bambini non capiscano queste cose, in realtà ho l'impressione che non abbiano esperienza diretta del rapporto con loro, perché già a 8 anni sono molto affascinati da documentari che parlano di scienza, e lì, pensate, nonostante tutto quante parole complicate sentono, mica capiscono tutto, però non è per il fatto che non capiscono tutto completamente che non sono affascinati e che non capiscono il senso generale di quello che viene detto. Qua in questo caso invece io sono convinto che capiscano tutto le cose che state spiegate. Ecco perché la seconda immagine di questo capitolo è una bellissima immagine dell'universo, una galassia con tantissime stelle che proprio ti fa apprezzare la grandezza della realtà, la grandezza dell'universo. Bene, allora procediamo e andiamo avanti. Continuo così rivolgendomi ai bambini. L'uomo non può non essere insieme scienziato e filosofo. La scienza è una cosa bella, anzi necessaria. La storia ci mostra come i cristiani abbiano sempre amato la scienza. Anche oggi molti scienziati sono credenti. Ecco, questo dire queste cose non è dire una cosa non vera, è una cosa travera, verissima. Anche le indagini, se voi andate a verificare, vedrete che la maggior parte degli scienziati è credente. Le statistiche sono da questo punto di vista interessanti. Non è che essere scienziati vuol dire automaticamente essere non credenti, anzi abbiamo delle testimonianze, delle dichiarazioni anche di scienziati moderni, modernissimi, che raccontano proprio di come la ricerca scientifica gli ha fatto capire ancora meglio che c'era dietro l'intelligenza e l'amore di un creatore. Bisogna a catechismo e anche in famiglia parlare bene della scienza, cioè l'uomo scienziato è un uomo, è l'uomo che è scienziato ed è una cosa dell'umanità, bisogna parlare con stima di questi uomini e di queste donne che dedicano la loro vita alla ricerca scientifica. Allora faccio loro un esempio e questo, se mi permettete, ve lo dico proprio naturalmente, questo sono catechesi che sono importanti per riflettere sulla catechesi, nessuno deve sentirsi obbligato minimamente a prendere questo libro, anche perché alcune cose che sono in questo libro uno le può trovare tranquillamente anche cercando su internet, non c'è bisogno di avere il libro. C'è infatti una fotografia a corredare queste cose che sto dicendo ai bambini, che secondo me è strepitosa. È una fotografia che occupa tutta la pagina e si vedono alla sinistra Albert Einstein, che i bambini a 8 anni conoscono già, e a fianco un prete. E chiaramente nasce una curiosità, i bambini guardano, vedono Einstein e si chiedono chi è questo prete a fianco di Einstein? E allora il libro poi, spiegando, dà la risposta. Voi bambini sapete bene che la teoria oggi più accettata per spiegare come è iniziato l'universo è quella del Big Bang, ma pochissimi sanno che il primo ad avere ipotizzato questa teoria era un prete gesuita, che era anche un astronomo. Si chiamava Georges Edouard Lemaître. Si scrive così, Georges Edouard Lemaître. Ve lo dico perché a me quando mi dicono un nome straniero me lo dicono troppo veloce, che io non capisco come è scritto, poi rimango dispiaciuto. Ecco, quindi per questo che non perché penso che voi siete, forse siete più intelligenti di me, però credo che queste cose, anche queste cose aiutino. Bene, Lemaître ipotizzò che tutto fosse inizialmente concentrato in un punto e che da lì l'universo si sia sviluppato. I suoi colleghi scienziati, per prenderlo in giro, dissero durante una trasmissione radiofonica che Lemaître si era inventato un Big Bang, che letteralmente vuol dire un grande scoppio. Invece Lemaître aveva ragione e le ricerche successive confermarono e precisarono la sua ipotesi. In questa foto lo vediamo vestito da prete insieme ad Albert Einstein. Questo prete non sentiva nessun conflitto dentro di sé tra le ricerche scientifiche e celebrare la messa, pregare, leggere il Vangelo. Guardate, questa pagina per me è importantissima, perché fa capire ai bambini che questo grandissimo scienziato, che al quale dobbiamo l'inizio della teoria del Big Bang, era un prete. E quindi questo scienziato non sentiva contraddizione tra la scienza e la fede, tra la fede e la ragione. E per i bambini vedere, come dire, in una stessa foto Einstein e questo prete è qualcosa di bellissimo. Poi io insegno loro tante cose, dico che Einstein non era assolutamente ateo. È vero che non era credente, nel senso che lui era di famiglia ebrea, ma non era neanche praticante, non era ebreo credente, però faceva fatica a credere che ci fosse un Dio personale, un Dio che potesse avere un rapporto personale con ciascuno di noi, ma era stupefatto del fatto che la realtà noi potessimo capirla, che fosse intellegibile. Chiaro, questa parola non la dico ai bambini, però a voi che siete adulti e che ascoltate posso dirla. Cioè, che la realtà sia comprensibile per lui era una cosa usava addirittura la parola miracolo, e addirittura noi abbiamo delle lettere dove lui schernisce, prende in giro gli atei materialisti. Quindi come potremmo definirlo? Agnostico? Potremmo definirlo forse teista, cioè lui credeva in un Dio ordinatore, regolatore, ma non credeva che questo Dio fosse un Dio personale. Questo testo che vi ho letto, unito all'immagine di Einstein con Lemaître, secondo me è qualcosa che fa molto bene ai bambini, perché gli fa capire con un'immagine sola che loro possono tranquillamente continuare un approfondimento scientifico andando a scuola, e conservare la fede, perché addirittura sono dei grandissimi scienziati che erano preti e dei grandissimi preti che erano scienziati come Lemaître. Allora procediamo, andiamo avanti e passiamo alla pagina successiva, dove c'è un altro esempio di questo rapporto tra scienza e fede che stanno assieme. Il problema non è che per essere credenti bisogna buttare via la scienza, non è che per essere scienziati bisogna buttare via la fede. Questa è una cosa che bisogna spiegare ai bambini, non si può solo dirgliela, bisogna fargli degli esempi. Allora c'è una fotografia nella pagina 27, stupenda secondo me, dove è raffigurata la nostra astronauta Samantha Cristoforetti. Il commento che faccio ai bambini è questo, c'è scritto così: nella primavera del 2015, per la prima volta un'astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, ha trascorso alcuni mesi sulla stazione orbitante internazionale ISS. È stato bello vedere che molti degli scienziati e astronauti russi, americani e di altre nazionalità che erano con lei avevano portato lassù le immagini sacre di Gesù, della Madonna e dei Santi. Anche loro, senza imbarazzo, sentivano che la scienza deve rispondere a tante domande importantissime su come accadono le cose, ma è la loro fede a spiegare il perché della vita. Ecco, Vedete, in questa fotografia abbiamo questi astronauti, questi scienziati sorridenti, e alle loro spalle cosa vediamo? Se guardi bene c'è una bellissima icona con Maria e Gesù bambino, anzi sono due, poi c'è una bellissima icona di Gesù benedicente, un piccolo crocifisso, poi un'altra piccola icona di un santo, e di due santi, e poi c'è ancora un'altra icona ancora dietro. Cioè, questi uomini che sono, possiamo dire, proprio il vertice, il punto più alto della scienza, della ricerca scientifica, sono uomini e donne che non si vergognano di portare nella stazione spaziale gli oggetti della loro fede. Ecco, forse questa cosa non la dico ai bambini, la dico solo a voi che siete alla radio, è un po' più grave che nei nostri giornali questa foto è stata tagliata, sì, cioè è stata presentata e hanno tolto le immagini religiose perché gli dava fastidio che fossero raffigurate. Quindi noi abbiamo, circolavano nel 2015 delle immagini in cui queste foto erano state o tagliate o cancellate, non si vedevano. E quindi era impressionante, mi ricordo che qualcuno su Facebook le aveva messe affiancate le due immagini, una con le immagini sacre, quella immagine originale, e l'altra senza, e dire, ma insomma, ma perché dovete nascondere la verità e la realtà? Ecco, evidentemente questa domanda dava assolutamente, questa fotografia dava assolutamente fastidio. Allora, giungo alla conclusione, ecco, della parte mia, quella dedicata ai bambini, con le ultime parole con le quali mi rivolgo ai bimbi. La fede cristiana guarda con stima alla ricerca scientifica, perché sa che l'uomo ha sete della verità sulle cose, ma anche nel cuore del più grande scienziato esistono domande più profonde, alle quali la ricerca scientifica non può dare risposta. Questo capitolo, rivolto proprio ai bambini, è proprio importante, perché noi abbiamo fatto un passo in più, stiamo dicendo che l'uomo cerca, è ricercatore, e la ricerca dell'uomo è anche una ricerca scientifica, stiamo dicendo ai bambini che questa ricerca scientifica è positiva e stiamo facendo vedere che si può vivere una ricerca scientifica positiva e conservare delle domande più grandi senza per questo buttare via la scienza, e che questo è un successo. È successo, e quindi facciamo vedere, abbiamo fatto vedere la foto di Lemaître e di Einstein, e continua a succedere facendo vedere la foto degli astronauti, che nel 2015 gli astronauti che vanno in cielo si portino le immagini di Gesù, della Madonna, è un grande segno, del fatto che non c'è contrapposizione, ma che queste due cose possono stare, devono stare insieme. Allora, per metabolizzare, visto anche l'ora tarda, queste cose che abbiamo detto, per rifletterci un po' con calma, ci facciamo aiutare da una piccola pausa con un po' di musica. Cari amici, per quelli che si sono collegati solo adesso, siamo dentro questa trasmissione intitolata Le domande grandi dei bambini, e la puntata di questa sera è il secondo capitolo di questo libro che ho scritto insieme a Don Andrea Donardo, intitolato appunto Le domande grandi dei bambini, edito da Itaca, il secondo capitolo che prende proprio parte da una domanda vera dei bambini, chi ha i bambini lo sa, si intitola Perché c'è l'universo? E abbiamo visto nei minuti precedenti, prima della pausa, abbiamo visto che i bambini vanno a scuola, dobbiamo prendere sul serio il fatto che vanno a scuola, le conoscenze che acquisiscono, come dalla scuola vedono che l'uomo è ricercatore, che ha questo bisogno di cercare, la grandezza dei perché dell'uomo, e che ci sono dei perché che riguardano, cioè, il funzionamento delle cose, diciamo il funzionamento scientifico, come funziona il naso, come funziona l'orecchio, l'occhio, e poi ci sono delle domande più alte, abbiamo dato questa parola nuova, metafisiche, sono domande sopra la fisica. Abbiamo insegnato loro ad avere uno sguardo positivo sulla scienza, dobbiamo parlarne bene, e abbiamo fatto due grandi esempi di Einstein e di Lemaître, e l'esempio della nostra Cristoforetti, per far vedere come tra scienza e fede non c'è contrapposizione. Quindi concludevamo la parte rivolta ai bambini con queste parole: la fede cristiana guarda con stima la ricerca scientifica perché sa che l'uomo ha sete della verità sulle cose, ma anche nel cuore del più grande scienziato esistono domande più profonde alle quali la ricerca scientifica non può dare risposta. Adesso passiamo alla seconda parte del capitolo che, dicevamo all'inizio, questa è una vera e propria novità, si rivolge ai genitori. Però questo è un libro che è pensato per finire nelle mani dei bambini, quindi immaginatevi un bambino che si trova una parte rivolta ai suoi genitori, è incuriosito e vuole leggerla, e noi abbiamo fatto in modo che è veramente rivolta ai genitori, si vede che il livello sale un po', però i bambini di oggi sono bambini profondamente intelligenti e quindi noi vediamo come sono talmente intelligenti che non hanno problema a capire la maggior parte di quello che è rivolto ai loro genitori. Quindi vediamo questi spunti che Don Andrea Lonardo, il direttore dell'ufficio catechistico, dà ai genitori. Sono sempre quattro di solito, quattro, a volte cinque, sono come dire delle frecce che Don Andrea dà ai genitori, dire guardate, vi faccio, e secondo me, per quello che io posso capire, sono tutti degli suggerimenti o delle indicazioni preziosissime. Don Andrea è proprio bravo, è bravo a spiegare, è esperto, anche lui è abituato da anni, anni, anni a fare catechesi e ha proprio questo dono della chiarezza e di avere la capacità di dare tanti esempi, ecco, che sono forse la cosa più importante. Bene, allora siamo a pagina 28 e dice così: cari genitori, voglio mostrarvi questa bellissima immagine per aiutarvi a comprendere meglio ciò che padre Maurizio spiega ai bambini. Vedete la, come dire, cioè la continuità, è un libro che è pensato per la famiglia, per i genitori e per i figli. Questa immagine di cui parla Don Andrea, che cosa si vede? È molto bella perché si vede Gesù che tiene in mano l'universo e che ha in mano un compasso e sta come disegnando con questo compasso, sta disegnando una circonferenza. Il commento è così a questa immagine: l'antico disegnatore ha disegnato in mano al Signore creatore un compasso per far capire che Dio non ha creato le cose direttamente, ma ha dato loro la possibilità di svilupparsi. Ecco, allora vediamo cosa dice Don Andrea ai genitori. Vedete che in questa miniatura medievale Dio creatore viene rappresentato con un compasso in mano. L'autore ha pensato questa immagine per dire che Dio è il creatore dell'universo. L'energia e la materia non avrebbero potuto nascere dal nulla, ma quell'antico disegnatore ha voluto mettere in mano Dio un compasso per far capire che Dio non ha creato le cose direttamente come sono, ma ha dato loro la possibilità di svilupparsi. Il creatore infatti ha dato leggi all'energia e alla materia. Per questo la Chiesa ritiene che studiare la natura e le sue leggi non è mai in contrasto con la fede. Guardate, questa cosa è bellissima, perché ti dice che non è il creatore come, come il mago Zurlì, che pam, e la cosa è così creata, come se fosse un prestigiatore, ma che la creazione è della materia e anche la creazione delle leggi e delle leggi dell'energia e della materia scritte dentro. Quindi Dio è creatore di tutto e ha creato delle leggi che hanno dato la possibilità alla sua creazione di svilupparsi. E se anche noi leggiamo i testi di Genesi, è ovvio che questi lunghi tempi, questo giorno di cui si parla, primo giorno, indica un tempo lungo, non è il giorno di 24 ore come lo immaginiamo noi dell'orologio. Capite allora l'importanza di una parola come questa, cioè di dire che fa capire, cioè dà ai genitori questa immagine da sola aiuta sia i genitori ma anche i bambini curiosi a far capire che le leggi scritte dentro all'universo sono anche queste creazione di Dio. E quindi conoscere il funzionamento di queste leggi, questa armonia, queste regole, significa entrare dentro, potremmo dire, l'intenzione, la mente del creatore. è una cosa molto bella, è una cosa molto importante. Il secondo spunto, ecco, che Don Andrea dà, siamo sempre a pagina 28, ai genitori è questo. Dice così, rivolgendosi a loro: un grande filosofo, Tommaso d'Aquino, ha affermato con estrema semplicità e saggezza che le cose hanno più cause che agiscono insieme. Pensiamo ad esempio a un bambino, a vostro figlio. Possiamo certamente dire che si è sviluppato nel grembo di voi, mamme, progressivamente, nutrendosi tramite il cordone ombelicale. Possiamo dire che la sua crescita è continuata secondo precise leggi di sviluppo. Ma saremmo incompleti se non dicessimo che è cresciuto perché lo avete amato. Senza amore non sarebbe nato, e soprattutto senza amore non sarebbe potuto arrivare a essere ciò che è. Che cosa è più vero? Quel bambino è cresciuto perché esiste una legge dello sviluppo o perché è stato amato? È evidente che sono importanti entrambi i motivi. Vedete, guardate la grandezza di San Tommaso, cioè bisogna considerare tutte le cause. C'è una causa immediata, sono la causa di queste leggi materiali che Dio stesso ha creato e ha inserito all'interno della creazione, ma c'è anche una legge più profonda, e sono insieme una e l'altra, non possono essere separate. L'amore, senza l'amore un bambino non nasce, senza un contesto d'amore un bambino non può crescere. Tommaso avrebbe detto che quel figlio è cresciuto innanzitutto perché è stato amato. Egli avrebbe definito l'amore la causa prima, ma è cresciuto anche perché voi mamme durante la gravidanza avete fatto attenzione a mangiare cibi utili per lui che era ancora nel vostro grembo, avete evitato cose che avrebbero potuto danneggiarlo e poi una volta nato lo avete nutrito, protetto e così via. Tommaso avrebbe chiamato queste leggi della crescita cause seconde, anch'esse necessarie insieme all'amore. Vedete, causa prima, l'amore, causa seconda, tutte queste precauzioni e attenzioni che le mamme hanno usato, e anche queste leggi dello sviluppo che avvengono anche senza che la mamma lo sappia o lo voglia, perché sono scritte da Dio creatore dentro alla creazione. Io sono sicuro, anche questo per esperienza, che i bambini, primo, sono questa cosa che ho letto che è rivolta ai genitori, gli interessa, ma vi dico di più, che loro leggendo questa cosa capiscono questa cosa qua, non è troppo complicata per loro. Io penso che dovremmo, la vera fatica è fare un salto in avanti e non rimpicciolire i nostri bambini. I nostri bambini sono veramente grandi. E allora abbiamo corredato questa parola, abbiamo ripreso quell'immagine, quella dell'ecografia, l'abbiamo ripresa un pochettino più piccolina, e il commento a questa immagine è questo: il vostro bambino si è sviluppato nel grembo progressivamente, nutrendosi attraverso il cordone ombelicale secondo precise leggi di sviluppo, ma allo stesso tempo è cresciuto anche perché lo avete amato, causa prima e le cause seconde. A un genitore è importante saper spiegare, avere questo esempio come una freccia appuntita per spiegarlo ai bambini, dire: guarda, il fatto che ci sei, la scienza mi aiuta a capire le leggi, io ti dico di più, queste leggi sono state create, messe da Dio dentro la creazione, ma c'è una legge più profonda che è quella dell'amore, noi nasciamo per amore, questa è la causa prima, il motivo primo per cui noi ci siamo è l'amore, l'amore mio e della mamma, ma ancora prima l'amore di Dio. Questa è la completezza della risposta, ed è una risposta bella perché tiene conto sia della parte, tra virgolette, scientifica, sia della fede, ed è ragionevole. Anche la risposta di fede è ragionevole, capire che un bambino nasce per amore e che dietro tante scelte c'è l'amore e che lui può svilupparsi bene perché c'è l'amore, questa è una legge che i bambini capiscono immediatamente, capiscono che è una cosa ragionevole. Anche se siamo a una, che la spiegazione più profonda è quella che è sopra la fisica e che rispetta la fisica e rispetta la scienza. Allora facciamo, prima dell'ultima parte della nostra catechesi, stiamo leggendo adesso la seconda parte del capitolo perché è nato l'universo, perché c'è l'universo, e siamo alla parte riservata ai genitori, facciamo ancora un momento di pausa e di musica. Eccoci dopo la pausa a concludere la nostra riflessione. Stiamo commentando la seconda parte del capitolo secondo del libro Le domande grandi dei bambini. Questo capitolo, come tutto il libro, è diviso in due parti. C'è una parte riservata ai bambini, dove ci si rivolge direttamente a loro, e poi la parte rivolta ai genitori. Quella parte dei genitori è scritta da Don Andrea Lonardo, che è il direttore dell'ufficio catechistico. Bene, allora lui dà ai genitori delle frecce, dei consigli, indica delle cose che a volte genitori, catechisti, nonni non sanno, o forse hanno dimenticato, perché sono state un po' oscurate a volte anche dalla cultura e dall'informazione, e allora sono quelle cose che invece trasmesse ai bambini gli aiutano a capire che la fede è qualcosa di ragionevole, che non bisogna buttare via la ragione per essere credenti. Dice così Don Andrea: è strano come i libri su cui studiano i vostri figli spesso dimenticano di dire che Charles Darwin non era ateo. Alla fine dell'Origine della specie egli scrive: non vedo alcuna buona ragione perché le opinioni espresse in questo volume debbano urtare i sentimenti religiosi di chi che sia. Si può avere un concetto di Dio altrettanto nobile sia credendo che egli abbia creato alcune forme originarie capaci di autosvilupparsi in altre forme necessarie, sia credendo che egli sia ricorso ad un nuovo atto di creazione per colmare i vuoti. Eccolo qua. Vedete, addirittura chi viene presentato come l'ateo per eccellenza con la sua teoria dell'evoluzione, Darwin, non è vero, non era ateo. Darwin non era ateo e dice che la sua teoria non esclude questo intervento creativo di Dio, quello legato all'anima, che giustamente qua parla e dice va a colmare i vuoti, e questi vuoti sono molto grandi, perché tra l'ultimo animale e il primo degli uomini c'è un abisso grandissimo, c'è veramente un salto imperioso, non c'è un anellino, dicevamo al volo, ma c'è un anello così grande che non è neanche più quell'anello dei sussidiari. Una persona mi aveva scritto una email parlandomi di questo anello, che io quando ne parlo nel libro non intendo dire che c'è veramente questa figura intermedia, parlo proprio quando dico un anellone, vuol dire che tutte quelle teorie che dicono che manca solo più una figura tra l'animale e l'uomo sono false, perché tra l'ultimo animale e il primo degli uomini c'è proprio un salto evidente nel culto dei morti, nella rappresentazione artistica e tutto il resto. E lo stesso Darwin lo riconosce, dice che può esserci un nuovo atto di creazione da parte di Dio per colmare i vuoti, è scritto alla fine del suo Origine della specie. Vedete, comunque, già dire che lo stesso Darwin, quando ha fatto la sua teoria, non sentiva una contraddizione tra la sua teoria e l'essere credenti, a me sembra che è una cosa che a un bambino e a noi adulti può interessare, cioè, forse è fondamentale anche per noi quando abbiamo una conversazione sul lavoro, al bar o con qualche collega. Va avanti Don Andrea dicendo così: erano credenti, anzi cristiani, anche Newton, Copernico, Galilei, Mendel, Marconi, Volta, così come tantissimi scienziati contemporanei. Cioè, vi rendete conto? Cioè, Newton era cristiano, Copernico cristiano, Galilei era cristiano, Mendel cristiano, e non hanno mai, Marconi cristianissimo, Volta cristiano, e nessuno di loro ha mai rinnegato la fede o ha mai pensato che la ricerca scientifica li allontanasse dalla fede. Questa cosa qua, perché insisto così tanto, addirittura da dedicare un capitolo di questo primo volume del catechismo? Ma perché bisogna disinnescarla questa mina. Se noi fin da bambini non togliamo questa idea falsa per cui l'essere scienziati è un qualche cosa che ti allontana dalla fede e viceversa, ma noi è come se non riuscissimo poi a parlare più di nulla, perché rischiamo che poi i bambini mettano la Bibbia nel reparto di più basso addirittura delle favole. E questo non dobbiamo permetterlo, semplicemente perché non è vero, va avanti. Quindi elencare loro questi grandi, dire Newton, dirgli è cristiano, Copernico, diciamo la rivoluzione copernicana, la studiano a scuola, ma chi dice loro che Copernico abbiamo una raffigurata qui nel libro, una piccola immagine, un'immaginetta però vera, in cui Copernico ha le mani giunte davanti al crocifisso e dedicò la sua opera, l'opera astronomica, l'opera scritta De Revolutionibus Orbium Celestium, delle orbite dei corpi celesti, lui la dedicò a Paolo III, nella quale lui propose per la prima volta il sistema eliocentrico, cioè che il Sole è al centro dell'orbita gravitazionale. Capite che allora che il fatto che la Terra che ruota attorno al Sole e non viceversa, come si credeva. Bene, capite che noi diciamo rivoluzione copernicana, i bambini studiano, ma perché non dobbiamo dire la verità? Cioè che quest'uomo era credente e aveva dedicato la sua opera al Papa. Capite che questo vuol dire salvare veramente la fede di tanti adulti, ma soprattutto la fede dei nostri preziosissimi bambini? Che i primi studi sulla genetica di Mendel era un frate agostiniano, che Galileo aveva una figlia suora e che comunque lui in tanti suoi scritti dice chiaramente di essere credente. E così Newton, pensate, Newton, tutti cristiani, Marconi, noi non avremmo il telefono senza Marconi, Volta, tutte le ricerche, addirittura quando diciamo Volz deriva da Volta perché è stato l'inventore, cioè capite quando... questi uomini erano tutti profondamente, intensamente cristiani e credenti. Io credo che dire queste cose ai nostri bambini sia salvargli la fede in un mondo che dice che invece quando tu sei credente sei uno sciocco che non usa l'intelligenza. Allora cos'è? Non usavano l'intelligenza Mendel, Marconi, Volta, Galilei, Copernico, Newton, erano gente che non usava il cervello, ma stiamo scherzando? Ecco, vedete quanto è importante. Ma il colpo di scena in questa parte in cui Don Andrea si rivolge ai genitori è in questa parte finale. Dice così: la fisica Fabiola Gianotti è la prima donna italiana designata nel 2014 ad erigere il CERN di Ginevra. Ha dichiarato esplicitamente di essere credente. In un'intervista ha detto: penso che la scienza e la religione non si contraddicono. Quello che io vedo nella natura, la sua semplicità, la sua eleganza, mi avvicina all'idea di una mente intelligente e ordinatrice dietro, perché la natura è bellissima e anche le leggi fondamentali della fisica sono dal punto di vista estetico estremamente belle, essenziali. Una donna, Fabiola Gianotti, che è la prima donna a dirigere il CERN di Ginevra, dice esplicitamente di essere credente. Dobbiamo proprio disinnescare nel cuore nostro e dei nostri bimbi questa sciocchezza che gli scienziati, se sono dei bravi scienziati, allora sicuramente saranno non credenti. È una bugia. Vi ho fatto in questa serata tantissimi esempi, voi avete una responsabilità adesso, dovete assolutamente fare vedere, dovete descrivere queste cose e raccontarle ai vostri bambini, se dovete essere sicuri che i vostri bambini queste cose le sappiano. Un bambino a 8 anni deve sapere che Copernico, Newton, Marconi, Volta, Mendel, Galilei e anche gli scienziati moderni, gli scienziati che assieme alla Cristoforetti sono saliti sulla stazione orbitante, che Lemaître, che era un prete gesuita, ha inventato la teoria del Big Bang, tutte queste cose dove avete voi la responsabilità di trasmetterle per far capire questa cosa fondamentale. L'ultimo esempio che fa, l'ultima freccia potremmo dire di Don Andrea, ve la leggo, è questa. La teoria dell'evoluzione tramite selezione naturale non venne proposta solo da Charles Darwin, ma contemporaneamente anche da Alfred Russel Wallace. Il The Darwin-Wallace Paper, il documento congiunto in cui ognuno dei due ricercatori esprimeva le sue ragioni a favore della selezione naturale, venne pubblicato nel 1858. Ma siccome Darwin era di famiglia alto borghese, a differenza dell'altro naturalista che era di origini più semplici, il povero Wallace finì per essere dimenticato. Fu solo con il monaco agostiniano Gregor Mendel, scopritore dell'ereditarietà dei caratteri nel 1864, che l'ipotesi di Darwin e Wallace poté essere inserita in una visione più completa. Il cardinale John Henry Newman, inglese, come i due naturalisti, scrisse nel 1868, commentando l'ipotesi darwinista: non mi sembra logico che venga negata la creazione per il fatto che il creatore milioni di anni fa abbia imposto leggi alla materia. Guardate, questa frase del cardinale Newman è centrale. Non mi sembra logico che venga negata la creazione per il solo fatto che il creatore milioni di anni fa abbia imposto leggi alla materia. Questa è la nostra fede. Dio è creatore della materia e delle leggi che ha inserito all'interno della materia. Questa è una fede matura nella creazione e che non contraddice per nulla quello che noi leggiamo in Genesi. Vedete, allora tutti questi esempi secondo me sono importanti. Si conclude questo capitolo con l'immagine di Gregor Mendel, che è il fondatore della genetica ed era un monaco agostiniano, per dire che questi sacerdoti non sentivano contraddizione a pregare, a dire la messa, a recitare i salmi, leggere Genesi e avere questa ricerca scientifica così intensa. Non erano dei preti spretati o mancati, le sentivano in continuità, in modo armonico. Questo dobbiamo farlo capire ai nostri bambini, perché è qualcosa di veramente fondamentale. Allora, prima di salutarci e di darci appuntamento la volta prossima, facendo anche un po' l'elenco delle prossime puntate, facciamo un ultimo piccolo momento di pausa. Allora, cari amici, siamo giunti alla fine di questa puntata, di questa trasmissione di quest'anno, Le domande grandi dei bambini, e la puntata che abbiamo fatto era dedicata a Perché c'è l'universo, secondo capitolo del libro Le domande grandi dei bambini, edito da Itaca, che ho scritto insieme a Don Andrea Lonardo. Il prossimo appuntamento sarà sabato 14 gennaio, a Dio piacendo naturalmente, saremo già nel nuovo anno, nel 2017, e la domanda che i bambini ci hanno posto è questo: con la scienza si può conoscere tutto? Poi, a Dio piacendo, ci sarà sabato 11 febbraio 2017, la quarta puntata, quarto capitolo, Perché Dio ha scelto un popolo? La quinta puntata, che è il quinto capitolo del libro, sabato 11 marzo 2017, Perché Dio non si è fatto conoscere tutto di un colpo? Poi passiamo a sabato 8 aprile 2017, la domanda che è il titolo del capitolo è Perché Gesù è dovuto venire in mezzo a noi? La penultima puntata, sabato 13 maggio 2017, ma insomma questo Dio è uno o sono tre? E infine l'ultima puntata, 10 giugno 2017, a Dio piacendo, se il Signore ci conserva la vita e la salute, perché si fa il battesimo? Ecco, questa è sarà la conclusione di questo ciclo di puntate, di questa trasmissione di quest'anno intitolata Le domande grandi dei bambini. Allora, ormai l'ora è tarda, è ora di andare a riposare, di andare a dormire, e allora con tanta gioia vi do la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. È una grande gioia anche essere stati ancora con voi anche questa sera. Il mio affetto, la mia preghiera va proprio per le persone più lontane, per le persone che in questo momento fanno più fatica, per chi è lontano da casa, per chi è in viaggio, per chi è sveglio perché non riesce a dormire, perché è malato, le persone nelle case di riposo, ai carcerati nelle carceri. Ecco, sentite proprio la mia vicinanza sacerdotale, questa benedizione che vi ho donato, che la benedizione del Signore vi raggiunga e vi consoli. Buon riposo a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.